Laser.
Marinée vive a Nork Nork, periferia di Yerevan. È madre di Aravik, una bambina di 7 anni, e di Grigor, nato nel 2011, quando lei aveva 20 anni, nel primo matrimonio. Le ho sempre detto che ha un fratello, ma che non vive con noi, dice, mentre, per proteggerla, la porta a giocare nella sua stanza. E inizia il suo racconto.
A mio marito di allora, il padre del bambino, era stato detto che il nostro figlio era nato piccolo e che non avevano un posto adatto per tenerlo. Il neonato era nato prematuro, era di 29 settimane. È rimasto per alcune ore sul letto dell'ospedale di Beglarian senza maschera respiratoria. Mi avevano detto che non avevano un posto nelle condizioni necessarie per tenerlo. Mi hanno detto che avrebbero dovuto sottoporlo a esami più approfonditi, con apparecchi più specifici. Dall'ospedale di Beglarian lo hanno portato all'ospedale di maternità repubblicano di Yerevan, dove mi hanno detto che il bambino era malato, che aveva degli ematomi sul cranio. Il dottor Gegerian mi ha detto che il bambino sarebbe rimasto come un vegetale, come la pianta sul davanzale, e che non era possibile portarlo a casa.
Il medico Arshak Gegerian dal 2019 è tra gli 11 imputati nel processo in Armenia su sospette adozioni illegali all'estero. L'inchiesta giudiziaria riguarda 30 casi di bambini adottati con una decisione della Corte tra il 2016 e il 2018, tra cui 20 in Italia, gli altri tra Stati Uniti e Francia. Il principale imputato è Razmik Abrahamian, direttore dell'ospedale di maternità repubblicano di Yerevan, accusato in particolare di separazione illegale di un bambino dai genitori o sostituzione di bambino. Razmik Abrahamian non ha voluto rispondere alle nostre domande.
Mio suocero ha deciso che non voleva un bambino malato. Ha detto queste parole. Mio figlio è ancora giovane. La coppia avrà senz'altro altri figli. Io ero estenuata. Ho avuto un parto cesareo. E ci sono state molte complicazioni. Il bambino è nato il 10 luglio 2011 e a settembre sono stata di nuovo operata. Mi hanno asportato un'ovaia e la tromba di Falloppio. In seguito è stato necessario rimuovere anche la seconda ovaia. Il problema erano le cisti, la febbre, non si abbassava mai.
Marinée mostra dei documenti.
In questi documenti ci sono solo le misure del bambino. Il neonato pesava 1,2 kg ed era lungo 34 centimetri, ma non c'è nessun altro documento. Sono andata a chiedere i documenti all'ospedale di maternità repubblicano e non c'era nessun documento che attestasse il fatto che io avessi abbandonato mio figlio. All'ospedale di Beglarian, dove ho partorito, non mi hanno fornito alcun documento che confermasse il trasporto del neonato all'ospedale di maternità repubblicano. È stato semplicemente preso e portato via. È come se quel bambino non fosse mai esistito. Avrebbero dovuto avere un documento che attestasse il trasferimento del neonato. Nel loro archivio era solo documentato il fatto che io avessi partorito lì. Ma non c'era alcun documento sul bambino, nulla. Su questo foglio c'è scritto solo che è nato. Se una persona è ricoverata, si apre e si chiude una cartella con il suo nome e la sua storia clinica. In questo caso il nome non c'è. Il nome di mio figlio Grigor non esiste. Solo quando siamo andati all'ospedale di maternità repubblicano è stato emesso un certificato di nascita. Quando ho chiesto i documenti all'ospedale di maternità repubblicano, mi hanno risposto che l'archivio era stato distrutto da un incendio. Tutto era stato bruciato. Non esiste nessun documento, neanche nell'archivio dell'orfanotrofio, a causa di un'inondazione. Quando ho telefonato mi hanno detto che la direttrice era cambiata e che tutti i documenti erano andati distrutti nell'inondazione. Mentre parlo, riaffiorano i ricordi. Ho subito tante anestesie totali. Quando ho telefonato all'orfanotrofio di Children's Home di Yerevan, la direttrice Liana Karapetyan mi ha detto che l'adozione era avvenuta nel maggio del 2012. L'orfanotrofio è ancora attivo e ospita neonati e bambini fino ai 3 anni. La direttrice è cambiata.
Liana Karapetyan, ex direttrice dell'orfanotrofio Mankanthun, chiamato anche Children's Home di Yerevan, è tra gli imputati. Tra gli altri ci sono ex funzionari del Ministero della Giustizia armeno, del Comune di Yerevan, del Ministero del Lavoro e degli Affari Sociali armeni. Tra i principali imputati c'è anche Anush Garsantsyan, che è stata fino al 2022, quando l'Italia ha sospeso le adozioni con l'Armenia, la rappresentante in Armenia degli enti italiani accreditati dalla CAI, l'autorità centrale italiana in materia di adozioni internazionali. Anush Garsantsyan non ha voluto rispondere alle nostre domande, ma ha voluto specificare che le adozioni dall'Armenia verso l'Italia sono state gestite da 2 governi. Il sospetto è che somme previste come spese per i genitori adottivi, dai 15.000 euro in su, siano state destinate a tangenti per la vendita di ogni bambino con bonifici bancari o in contanti. A volte la vendita veniva legalizzata con atti ufficiali, registrando una falsa paternità.
Nel 2020 ho fatto una domanda per ottenere un sostegno finanziario destinato alle donne con figli e ho fornito il mio numero di sicurezza sociale. È venuto fuori che ero madre di 2 figli. Le date di nascita corrispondevano. Per Grigor figurava il numero di sicurezza sociale del mio ex marito. Ma la paternità era attribuita al padre adottivo, un uomo italiano. È così che ho scoperto l'identità di questa persona, di cui non ho nessun'altra informazione.
Madri come Marinè si sono rivolte al Comitato Investigativo dell'Armenia con la speranza che il loro caso arrivi un giorno in tribunale. Il numero di madri che cercano giustizia continua a crescere, ci racconta l'avvocata Susanna Sarksyan.
Sono 830 le madri armene che mi hanno contattata da tutto il mondo. In centinaia di casi i bambini non erano malati come era stato detto loro e sono stati adottati o meglio venduti all'estero. Il maggior numero di adozioni è avvenuto in Italia e negli Stati Uniti. A volte veniva detto che il figlio era morto, ma risultava poi vivo, registrato nel domicilio della madre.
Madri a cui spesso era vietato vedere i neonati dichiarati morti o mostrato un corpo diverso, minacciate, sedate. Donne in una cultura fortemente patriarcale messe sotto pressione perché sole, minorenni o senza la possibilità di prendersi cura di figli dichiarati, spesso in modo falso, malati.
Ho avuto la bambina con un ragazzo che aveva 22 anni e di cui ero molto innamorata. Ero riuscita a nascondere la gravidanza alla mia famiglia, persino a mia madre. Sono andata a partorire all'ospedale repubblicano di Yerevan. Ero all'ottavo mese e il medico Razmik Abramian mi ha detto che la bambina aveva problemi di salute. Un'infermiera me la fece vedere la notte in terapia intensiva, di nascosto, per pochi minuti. Sono stata poi portata da Razmik Abramian in una stanza, minacciata, costretta a firmare dei documenti per rinunciare a mia figlia.
Suzanne Patvakanian è la madre diventata il simbolo di questa battaglia. Il suo caso è stato accettato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Nel 1999, a 16 anni, dà alla luce sua figlia, Stella, e accusa il medico Abrahamian di avergliela sottratta dopo il parto con le minacce. La incontriamo a casa sua, dove ha una montagna di fascicoli, che definisce le sue armi bianche per la verità.
Per 25 anni mi sono trasformata in un'investigatrice. Ogni volta mi dicevano una cosa diversa, che la bambina era in un posto diverso. Una volta mi hanno detto che si trovava nell'orfanotrofio di Gyumri. Alla fine sono riuscita a sapere dove si trova mia figlia Stella. È stata adottata. Oggi ha un altro nome e vive negli Stati Uniti. Sono stata intimidita da Razmik Abramian. Quando sono andata ad affrontarlo di persona e ne ho le prove, mi ha detto: tu dovresti aver paura di me.
A difendere Suzanne Patvakanian è l'avvocato Marat Kostanian, che usa la parola mafia per descrivere questo sistema criminale.
Ho avuto a che fare con un'organizzazione criminale che si è occupata della tratta di minori, in cui sono coinvolti diversi istituti, i medici, tra cui il pediatra capo, il trafficante di bambini, Razmik Abrahamian, funzionari della Procura Generale, del Ministero della Giustizia, della Polizia e le amministrazioni comunali. Tutti lavorano insieme e formano un unico schema corruttivo.
Chi sarebbe a capo di questo gruppo criminale?
In questo caso particolare si tratta dell'ufficio del procuratore generale responsabile della questione del traffico di minori durante il periodo dell'ex procuratore, Artur Tavtian. Già a livello più basso, quello investigativo, l'ufficio non ha delegato questo compito alle strutture deputate a farlo, ma l'ho assunto personalmente. In Armenia il sistema giudiziario è civile solo per modo di dire. L'Armenia non è uno stato di diritto. Sto parlando del mio paese. Mi addolora affermarlo, ma sono costretto a dire la verità. Voglio che l'Armenia si liberi dalla colonizzazione russa e si muova verso l'Europa. Montesquieu diceva, nella Francia del XVIII secolo, che il condannato a morte in Inghilterra, in attesa dell'impiccagione all'indomani, fosse più libero del Gran Visire in Turchia. Voglio che l'Armenia sia uno Stato di diritto nel quadro dei valori europei, che sia una democrazia e che le persone siano protette.
Sarebbe stato possibile questo traffico di minori senza un coinvolgimento più o meno diretto di persone nei paesi in cui questi bambini sarebbero stati venduti, come ad esempio l'Italia?
In Italia ci sono famiglie che vogliono adottare bambini, che vogliono fare del bene. Questa mafia ha i suoi rappresentanti in Italia e ha approfittato della nostra situazione. Nei nostri media è stato riportato che ci sono stati contatti con questa mafia attraverso una donna in particolare che ha raccolto una certa quantità di bambini, li ha isolati e quindi venduti. Gli italiani non sanno nulla di queste procedure criminali che precedono la consegna del bambino. Io non colpevolizzo gli italiani. Sono una persona obiettiva.
Lei crede che questo business, l'idea di questo traffico di minori, sia di Razmik Abrahamian?
Non posso affermarlo con certezza. Una donna mi ha contattato dicendomi che nel 1980 suo figlio le era stato portato via nello stesso ospedale. È il primo caso mai noto di questa pratica. Ora la donna vive negli Stati Uniti, mi ha telefonato, mi ha raccontato la sua storia e poi è venuta a trovarmi per parlare. Ma a quel punto tutti i termini di prescrizione erano già scaduti. Quando quel caso si verificò nel 1980, Razmik Abrahamian ancora non occupava una posizione di potere. Casi come questo questo sono sempre esistiti, anche in Unione Sovietica, ma è stato Razmik Abrahamian a imprimere un vero e proprio slancio a questa pratica, a proiettarla sul gradino più elevato del crimine organizzato, con un impatto molto più grande. Per essere chiari, questa pratica esisteva già prima che intervenisse Abrahamian, ma con lui si è fortemente consolidata.
Se ho ben capito, le famiglie più povere erano considerate deboli, quasi senza diritti, e a queste famiglie i figli potevano essere tolti per essere dati a famiglie benestanti.
Esatto, le donne povere, che erano più deboli e vulnerabili, vedevano i loro figli presi e dati a famiglie ricche. Questo era considerato normale. Donne indifese, molte delle quali ingenue e ignare di quello che realmente stava accadendo, si fidavano delle persone coinvolte e venivano ingannate. Ad esempio, all'epoca Susanna era minorenne e molto vulnerabile. È stata minacciata con ricatti tipo «perseguiremo il padre di tuo figlio» o «intenteremo azioni legali». I genitori del ragazzo erano così spaventati che hanno accettato tutto. Questa gente ha usato il ricatto per ottenere quello che voleva.
A scoperchiare questo mondo buio e sommerso è stato Musheg Ovsepian quando, dal 2019 al 2020, lavorava come assistente del ministro del lavoro e degli affari sociali dell'Armenia. Violata, dice, è la Convenzione dell'AIA del 1993, riferimento delle adozioni internazionali, che sancisce che è necessario garantire che il consenso sia dato liberamente.
The main difference between two cases, I mean the cases of mothers that know that
ci sono madri a cui è stato detto che il figlio era morto. Per questi casi gli ospedali sono in grado di fornire delle prove del decesso, come la sepoltura dei bambini. Nel caso dei bambini che sono stati ufficialmente adottati da genitori italiani, esiste invece un documento dei genitori biologici che dà il consenso per l'adozione. Ma secondo alcune testimonianze, il consenso non sarebbe stato dato in modo libero, ma estorto a madri in situazione di profonda vulnerabilità, che non avevano informazioni complete sullo stato di salute del bambino. In casi come questi, che ora sono in tribunale, le madri e le famiglie non erano in possesso di informazioni chiare, ma hanno firmato il consenso per l'adozione. Questa è la differenza principale. Questo consenso non è stato dato liberamente, perché in alcuni casi non era un consenso informato ed è stato estorto in una situazione difficile, come dopo il parto.
And after knowing that the newborn is dead now, that is very crisis situation for mothers, and that's the timing that they gave their consent to the authorities for the adoption.
Lo stigma della disabilità, labbro leporino incluso, veniva usato per rendere i bambini disponibili per l'adozione internazionale, anche con la creazione di doppi certificati medici.
One of the tools that they were used for facilitating these international adoptions was that
uno degli strumenti usati per facilitare le adozioni internazionali è stato quello di creare due diversi documenti medici. Per la legge armena le adozioni nazionali sono prioritarie. Le informazioni sui bambini adottabili vengono messe a disposizione a livello nazionale nei primi 3 mesi. L'adozione internazionale dovrebbe essere l'ultima possibilità per la tutela dei diritti del bambino. Per rendere impossibili le adozioni nazionali, i bambini vengono falsamente presentati con gravi problemi di salute, sfruttando lo stigma sociale che esiste nei confronti della disabilità, facendo leva sulle difficoltà che le famiglie adottive avrebbero dovuto affrontare. Passati i primi 3 mesi, le informazioni sui bambini armeni adottabili vengono messe a disposizione delle persone che coordinano o gestiscono le adozioni internazionali. Ci sono stati diversi casi. In un caso, nei documenti armeni, una bambina risultava con una disabilità fisica, con una gamba più corta dell'altra. Nel 2019, durante una visita all'orfanotrofio, abbiamo scoperto un altro certificato medico, che diceva che era sana, preparato da un medico appositamente il giorno della visita di potenziali genitori adottivi. Era tutto fatto in modo molto professionale per assicurarsi che nessuno potesse facilmente individuare questo tipo di casi. I documenti quindi non dicono sempre la stessa cosa sullo stato di salute dei bambini. Preoccupazione è stata sollevata dalle autorità armene, compresi alcuni membri del Parlamento, e ci sono state anche alcune discussioni pubbliche.
Andiamo a Gyumri, città povera, 150 chilometri a nord di Yerevan, dove c'è l'orfanotrofio pubblico Children's Home of Gyumri. Con l'avvocata Rosanna Adanalian andiamo a vedere il vicino cimitero.
Dal 2005 al 2018 l'orfanotrofio pubblico Children's Home di Gyumri ha dichiarato che sono morti 166 bambini, ma come vedete qui non ci sono le tombe. Esiste un'organizzazione criminale organizzata che ha quantomeno goduto della complicità di alcune istituzioni armene che anche dopo la mia denuncia non hanno fatto abbastanza. Io temo che questi bambini siano stati illegalmente adottati o finiti in un traffico di organi.
Camminando sulla montagna del cimitero di Gyumri, contiamo solo una decina di piccole croci di bambini senza nome, solo la data di nascita e morte. Sono interrati dove ci sono i morti d'inizio secolo, senza neanche la dignità del nome. Nel registro ufficiale dell'orfanotrofio, mostrato da una fonte che preferisce restare anonima, dal 2006 al 2019, 104 bambini sono stati dichiarati adottabili all'estero.
Ho sempre pensato cosa avrei detto ai genitori adottivi se un giorno li avessi incontrati. Direi che non voglio prendermi il figlio, perché capisco che si tratta di un figlio loro, ma si tratta anche di mio figlio. A mio figlio direi che gli ho sempre voluto bene e che non l'ho mai dimenticato. Mi ricordo sempre il giorno della sua nascita, l'unica volta che l'ho visto. Non ho mai dimenticato i suoi occhi. Ho sempre acceso una candela e recitato una preghiera per lui. Ho sempre ricordato il giorno del suo compleanno. In chiesa ho pregato per lui, sperando che fosse vivo, che stesse bene. Soffro perché non è con me, ma spero che stia bene. Sono sempre riconoscente nei confronti della famiglia che lo ha accolto e protetto. Sono anche riconoscente nei vostri confronti, verso chi vuole indagare su questo scempio. Non so neppure che nome dare a questo crimine. Vi ringrazio per il vostro aiuto. Lo apprezzo moltissimo. Questo mi permetterà forse di ritrovare mio figlio, sapere che esiste, che sta bene. E forse lui saprà che sua madre c'è, che non è scappata. Questa è la cosa più importante della mia vita. Questo è il mio sogno.
Chiedem.